tempo a lavorare io, sono Nicola Parisi e quindi sto qui adesso oggi per potervi aiutare a fare una piccola riflessione. Innanzitutto ringrazio come al solito il nostro Reverendo Padre, perché grazie alla sua sapienza e grazie alle sue capacità, perché in effetti non oltre a darci delle indicazioni particolari, poi coinvolge ed è così coinvolgente che riesce anche a trasmettere la malattia delle cose belle, più che malattia è proprio passione. E allora ecco, è doveroso quindi da parte di Padre Armando un saluto e un ringraziamento particolare. Oggi abbiamo da fare una riflessione, ecco, oggi mi permetterò di condividere con voi ad alta voce una riflessione sul tema della gioia, prendendo spunto appunto da questa esortazione apostolica del Vangelii Gaudium di Papa Francesco. Vi dico subito quindi che il tema e comunque il tenore non sarà quello di una conferenza, perché non ha lo scopo questo di essere una conferenza, suggerirò di darvi delle indicazioni, proprio che possano essere delle indicazioni per voi, ma anche automaticamente per me, perché io mi ripeto d'alta luce e vi auguro, quindi mi auguro di potervi dare degli spunti di riflessione che poi eventualmente condivideremo nella seconda parte. Così come nella seconda parte poi vi darò degli incipiti iniziali che poi potrebbero essere per fare una determinata cosa, quindi un determinato percorso. Allora ecco, vi dico subito, ogni volta che mi capita di dover parlare della gioia, devo dire che personalmente ho sempre un grande imbarazzo, perché si pensa subito, sono costretto un po' ad evidenziare una forma di contraddizione. Beh, della gioia di sé non è che uno ne dovrebbe parlare, la gioia va comunicata, per cui della gioia va fatta esperienza. Allora ecco, io sono un pochettino oggi costretto a parlarvi di una cosa di cui noi quotidianamente, giornalmente dovremmo fare esperienza. Quindi ecco, in questo io sento un pochettino una forma di contraddizione, però se Padre Armando mi dice devi parlare della gioia, me ne parlerò, ecco. Ma sarebbe bello potervela trasmettere, sapere, potervi comunicare questa, appunto, questa gioia. È un qualcosa, un'esperienza che dobbiamo vivere e che dobbiamo anche forse eventualmente imparare a vivere come esperienza. Altro elemento su cui vorrei subito immediatamente porre la vostra attenzione è la gioia come dimensione comunicativa. In quanto dimensione comunicativa, la gioia è una dimensione umana, noi comunichiamo e sappiamo appunto che comunichiamo attraverso gesti, quindi attraverso un linguaggio non verbale e poi attraverso un linguaggio verbale, quello che in effetti in questo momento sto facendo. Beh, la gioia, dove potremmo collocarla, dove potremmo metterla lì, come in quale contesto, di un contesto comunicativo, sì, però verbale o non verbale? Ecco, anche su questo io proverò a darvi qualche minima indicazione, proprio perché in effetti vi dicevo che va fatto di questa gioia un'esperienza, quindi non va raccontata la gioia, ma la gioia va comunicata. Per cui voi capite che in questo caso, in un contesto quindi di dialogo, la gioia è noi di cui va comunicata, c'è un mittente, c'è un destinatario. E allora anche su questo dovremo un attimo riflettere. Io generalmente la gioia la percepisco come scambio di presenze. Capite? Io posso comunicarmi la gioia se ho presente qualcheduno, per cui in che modo? Ovviamente quindi siamo in un contesto di linguaggio non verbale, ma e allora se siamo in un contesto di linguaggio non verbale, in che modo questa gioia io posso comunicarla? Il primo elemento che ci mette nella condizione comunque di essere espressivi di anche di una interiorità è lo sguardo, è il viso. Allora io nello sguardo vi posso comunicare gioia. E allora in che modo dovrebbe essere lo sguardo di chi? Chi potremmo assumere come punto di riferimento? Lo sguardo, adesso non ho mai pensato, allo sguardo di innamorati, allo sguardo di due persone amiche, fortemente è un elemento dove tra i due suppone esiste un elemento confidenziale. Allora capite, in questo contesto, in questo sguardo affettivo dove io guardo l'altro, non c'è bisogno di dirti che sono contento perché ti vivo, te lo esprimo attraverso
sentirti dire che sei contento o contenta di vedermi, perché proprio in questa reciprocità di sguardi noi riusciamo a comunicare un qualcosa che è dentro di noi. Per cui la gioia praticamente ha questa duplice dimensione: una dimensione interna, perché noi in qualche modo siamo gioiosi.
Scusa un attimo, c'è avuto un problema.
Non ripeto.
Puoi riprendere?
Sì, eccomi. Allora, dicevo quindi che fa parte di un qualche cosa di interno, di noi, questo elemento di giusto, ma allo stesso tempo siamo qui in grado anche di manifestarla, di esistere, di comunicarla, di contagiare. Ecco allora, sono questi elementi che noi utilizzeremo come diciamo in questo percorso, ovviamente come punto avremo questa esortazione apostolica di Papa Francesco che ci guiderà un pochettino in tutti questi aspetti. Ecco, io non vorrei farvi perdere però questa dimensione personale della gioia, vorrei proprio comunicarvela perché vorrei proprio farvi riflettere su questa dimensione, non la prendiamo, non la sottovalutiamo, perché credo che questa nostra capacità di esternare tutto ciò che abbiamo all'interno sia fondamentale, come cristiani, e su questo poi naturalmente ci rifletteremo, avremo modo di rifletterci. Vorrei poi farvi con voi adesso, io so che comunque eventualmente avete già avuto un modo di poter leggere questo documento, questa esortazione apostolica, però come vedete io qui vi ho messo almeno non fino in fondo, perché poi gli ultimi due numeri che sono segnati il numero 9 e 10, però non sono il numero 9 e il numero 10 come abbiamo conosciuto, ma pensate che hanno praticamente i primi 8 numeri sono quelli che potrebbero un po' più illuminarci, perché io adesso vi devo parlare di qualche cosa che Papa Francesco praticamente presenta in questa esortazione, però credo che sia anche opportuno farlo, ecco, sentire, e su questo poi ci lavorerete nella seconda parte, perché poi vi do delle indicazioni e vi chiederò anche in che modo poi poter leggere, poter fare vostre queste parole di Papa Francesco, però credo che sia fondamentale ascoltare un attimo Papa Francesco, e lo ascoltiamo leggendo, perché ci vogliono 10 minuti o di più, questi 8 numeri, perché ci danno subito delle indicazioni molto forti. Ora io potrei fare in questo modo, potrei leggere io gli 8 numeri, oppure potremmo di volta in volta ciascuno di noi leggere un numero, e quindi 8 persone che ci danno l'opportunità, e io poi partirò da questi 8 numeri, dalle indicazioni di questi 8 numeri, per poi darvi dei suggerimenti, farvi la riflessione su questo aspetto. Come vogliamo fare? Vogliamo fare uno alla volta? Allora, se possiamo allora iniziare, prego, a poco, liberamente.
La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall'isolamento. Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia. In questa esortazione desidero indirizzarmi ai fedeli cristiani per invitarli a una nuova tappa evangelizzatrice marcata da questa gioia e indicare vie per il cammino della Chiesa nei prossimi anni.
Il grande rischio del mondo attuale, con la sua molteplice ed opprimente offerta di consumo, è una tristezza individualista che scaturisce dal cuore comodo e avaro, dalla ricerca malata di piaceri superficiali, dalla coscienza isolata. Quando la vita interiore si chiude nei propri interessi, non vi è più spazio per gli altri, non entrano più i poveri, non si ascolta più la voce di Dio, non si gode più della dolce gioia del suo amore, non palpita l'entusiasmo di fare il bene. Anche i credenti corrono questo rischio, certo e permanente. molti ricadono e si trasformano in persone risentite, scontente, senza vita. Questa non è la scelta di una vita degna e piena. Questo non è il desiderio di Dio per noi. Questa non è la vita nello Spirito che sgorga dal cuore di Cristo risorto. Invito ogni cristiano, in qualsiasi luogo e situazione si trovi, a rinnovare oggi stesso il suo incontro personale con Gesù Cristo, o almeno a prendere la decisione di lasciarsi incontrare da Lui, di cercarlo ogni giorno senza sosta. Non c'è motivo per cui qualcuno possa pensare che questo invito non è per lui, perché nessuno è escluso dalla gioia portata dal Signore. Chi rischia, il Signore non lo delude. E quando qualcuno fa un piccolo passo verso Gesù, scopre che Lui già aspettava il suo arrivo a braccia aperte. Questo è il momento per dire a Gesù Cristo: Signore, mi sono lasciato andare, in mille maniere sono fuggito dal tuo amore, però sono qui, un'altra volta per rinnovare la mia alleanza con te. Ho bisogno di te, riscattami di nuovo, Signore. Accettami ancora una volta fra le tue braccia protettrici. Ci fa tanto bene tornare a Lui quando ci siamo perduti. Insisto ancora una volta, Dio non si stanca mai di perdonare, siamo noi che ci stanchiamo di chiedere la sua misericordia. Colui che ci ha invitato a perdonare 70 volte 7, Matteo 18:22, ci dà l'esempio. Egli perdona 70 volte 7, torna a caricarci sulle sue spalle una volta dopo l'altra. Nessuno potrà toglierci la dignità che ci conferisce questo amore infinito e incrollabile. Egli ci permette di alzare la testa e di cominciare con una tenerezza che mai ci delude e che sempre può restituirci la gioia. Non fuggiamo dalla risurrezione di Gesù, non diamo mai per noi. Accada quel che accada, nulla possa più della sua vita che ci spinge in avanti.
I libri dell'Antico Testamento avevano proposto la gioia della salvezza, che sarebbe diventata sovrabbondante nei tempi messianici. Il profeta Isaia si rivolge al Messia atteso, salutandolo con giubilo: hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. E incoraggia gli abitanti di Sion ad accoglierlo con canti: canta ed esulta. Chi già lo ha visto all'orizzonte, il profeta lo invita a farsi messaggero per gli altri: sali su un alto monte, tu che annunci liete notizie a Sion. Alza la tua voce con forza, tu che annunci liete notizie a Gerusalemme. La creazione intera partecipa di questa gioia della salvezza. Giubilate, o cieli, rallegrati, o terra, gridate di gioia, o monti, perché il Signore consola il suo popolo e ha misericordia dei suoi popoli, dei suoi poveri. Zaccaria, vedendo il giorno del Signore, invita ad acclamare il Re, che viene umile e cavalcando un asino. Esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme. Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso. Ma forse l'invito più contagioso è quello del profeta Sofonia, che ci mostra lo stesso Dio come un centro luminoso di festa e di gioia, che vuole comunicare al suo popolo questo grido salvifico. Mi riempie di vita rileggere questo testo. Il Signore tuo Dio in mezzo a te è un Salvatore potente. Gioirà per te, ti rinnoverà con il suo amore, esulterà per te con grida di gioia. È la gioia che si vive tra le piccole cose della vita quotidiana, come risposta all'invito affettuoso di Dio, nostro Padre. Figlio, per quanto ti è possibile, trattati bene. Non privarti di un giorno felice. Quanta tenerezza paterna si intuisce dietro queste parole.
Il Vangelo, dove risplende gloriosa la croce di Cristo, invita con insistenza alla gioia. Bastano alcuni esempi. Rallegrati al saluto dell'angela Maria. La visita di Maria Elisabetta fa sì che Giovanni salti di gioia nel grembo di sua madre. Nel suo canto Maria proclama: il mio spirito è tutto in Dio, mio Salvatore. Quando Gesù inizia il suo ministero, Giovanni esclama: ora questa mia gioia è piena. Gesù stesso esultò di gioia nello Spirito Santo. Il suo messaggio è fonte di gioia. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. La nostra gioia cristiana scaturisce dalla fonte del suo cuore traboccante. Egli promette ai suoi discepoli: voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. E insiste: vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la vostra gioia. In seguito essi, vedendolo risorto, gioirono. Il libro degli Atti degli Apostoli narra che nella prima comunità prendevano cibo con letizia. Dove i discepoli passavano, vi fu grande gioia, ed essi, in mezzo alla persecuzione, erano pieni di gioia. Un eunuco, appena battezzato, pieno di gioia, seguiva la sua strada. E il carceriere fu pieno di gioia insieme a tutti i suoi per aver creduto in Dio. Perché non entrare anche noi in questo fiume di gioia?
Ci sono cristiani che sembrano avere uno stile di quaresima senza Pasqua, però riconosco che la gioia non si vive nello stesso modo in tutte la tappa e circostanze della vita, a volte molto dure. Si adatta e si trasforma e sempre rimane almeno come un ordinario di luce che nasce dalla certezza personale di essere infinitamente amato al di là di tutto. Capisco le persone che inclinano alla tristezza per le gravi difficoltà che devono patire, però poco alla volta bisogna permettere che la gioia della fede cominci a restarsi con una segreta ma ferma fiducia anche in mezzo alle peggiori angustie. Sono rimasto lontano dalla pace, ho dimenticato il benessere. Questo intendo richiamare il mio cuore e per questo voglio vedere la speranza. Le grazie del Signore non sono finite, non sono esaurite le sue misericordie. Si rinnovano ogni mattina, grande la sua fedeltà. È bene aspettare in silenzio la salvezza del Signore.
La tentazione appare frequentemente sotto forma di scuse e di rivelazioni, come se dovessero esserci innumerevoli condizioni perché sia possibile la gioia. Questo accade perché la società tecnologica ha potuto moltiplicare le occasioni di piacere, ma essa difficilmente riesce a procurare la gioia. Posso dire che le gioie più belle e spontanee che ho visto nel corso della mia vita sono quelle di persone molto povere che hanno poco a cui aggrapparsi. Ricordo anche la gioia genuina di coloro che anche in mezzo a grandi impegni professionali hanno saputo conservare un cuore credente, generoso e semplice. In varie maniere queste gioie attingono alla fonte dell'amore, sempre più grande di Dio, che si è manifestato in Gesù Cristo. Non mi stancherò di ripetere quelle parole di Benedetto XVI che ci conducono al centro del Vangelo. All'inizio dell'essere cristiano non c'è una questione etica o una religione, bensì l'incontro con un avvenimento, con una persona che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva.
Solo grazie a questo incontro o rincontro con l'amore di Dio che si tramuta in felice amicizia siamo riscattati dalla nostra coscienza isolata e dall'autoreferenzialità. Giungiamo ad essere pienamente umani quando siamo più che umani, quanto permettiamo a Dio di condurci al di là di noi stessi perché raggiungiamo il nostro essere più vero. Lì sta la sorgente dell'azione evangelizzatrice, perché se qualcuno ha accolto questo amore che gli ritorna il senso della vita, come può contenere il desiderio di comunicarlo agli altri? La difficile missione di unire i cuori cristiani.
Questa fa parte della seconda parte. Questa fa parte poi della seconda. Bene, come vedete questo numero 8 finisce con un interrogativo, ed è quello che poi in effetti ci guiderà, questo interrogativo. È un po' il nostro modo di fare, quello di riuscirci a porre delle domande, vuol dire che proprio praticamente se ci vogliamo delle domande, vuol dire che sta dentro di noi, si sta muovendo qualche cosa. Allora il titolo di questo incontro: la gioia, la nostra gioia cristiana scaturisce dalla fonte di del suo cuore traboccante. Ecco, allora capite allora che questa gioia a cui noi ci appelliamo ha un'origine, e noi siamo praticamente destinatari di questa gioia. E qui ci sono poi una serie di indicazioni che io mi permetto innanzitutto di evidenziare, perché poi avrete modo di rileggere. Ecco, quello che io vi invito un'impostazione che vi servirà poi nella seconda parte della giornata, e a rileggere con attenzione questi primi 8 numeri, ma tutta l'esortazione apostolica, nell'esortazione apostolica ci sono frequenti richiami in tutto questo, però ecco, almeno questi credo che possono essere la porta che ci permette poi di entrare all'interno di un mondo molto particolare, coloro che si incontrano con Gesù. Allora il primo è, se vogliamo porla sotto forma di riflessione, questa è: ma io mi incontro con Gesù? Come posso capire se veramente mi incontro con Gesù? Come posso capire, percepire se questo incontro c'è stato? Con Gesù Cristo nasce sempre e rinasce la gioia. Allora voi capite che questo diventa una verifica. Sono un essere gioioso, mi relaziono, abbiamo capito, quindi da una dimensione umana, la gioia. Per cui, in quanto dimensione umana, io mi vado a relazionare, e nella mia relazione, avendo attinto questa gioia, riesco poi a comunicarla, riesco poi a contagiare l'altro di questa gioia. Quando la mia vita si chiude, interiore si chiude, in questa vita non gode più della dolce gioia, dell'amore della fonte. Allora capite, anche questo diventa un metro per capire fino a che punto sono riscaldato, un po' come un focolare. Immaginate, io mi avvicino al focolare, sento il caldo, man mano che mi allontano da questo focolare percepisco un calore più leggero, più superficiale, fino a sentire freddo man mano che mi allontano. Allora anche questa gioia, io che mi rapporto con questa gioia, sono in grado praticamente, diventerà questo il metro di quella mia relazione con l'altro. Rinnovare oggi stesso l'incontro personale con Gesù Cristo significa prendere la decisione di lasciarsi incontrare da Lui. Anche qui la volontà, vedete poi il numero 8 si è concluso con il desiderio, qui c'è la volontà, io mi lascio, solo ho la volontà di farmi incontrare. Ricordatevi che in un discorso dialogico c'è il mittente, c'è il destinatario, il mittente è colui che prende l'iniziativa e il destinatario è colui che riceve l'informazione. Questo Dio in Gesù praticamente si offre: vieni da me, bene, io sono disponibile a lasciarmi penetrare da questo spirito, sono disponibile a lasciarmi penetrare da questo Gesù. C'è poi il riferimento al numero 4 ai libri dell'Antico Testamento che annunciano praticamente la gioia della salvezza. E allora a me questi libri dell'Antico Testamento mi dicono: tu annunci le notizie? Sei portatore di gioia, così come lo sono stati i nostri padri nella fede? Lo sei ugualmente? E allora, come vedete, le domande sono tante, così come anche sono capace di comunicare alla comunità, alle persone che mi stanno accanto, questo grido salvifico che si evidenzia in un contatto di gioia. Ecco, di credenti, come vedete, ce ne possono essere, ce ne sono tantissimi. Vi rimando poi eventualmente ad una vostra lettura che vi aiuterà probabilmente a far vostre alcune cose, poi vi darò delle indicazioni, vi ripeto, ma saranno quelle della seconda parte. Ci sono però, ecco, c'è un'ultima cosa che voglio sottolinearvi. Ci sono cristiani, allora il problema è che forse sarò io che sono cristiano, visto che il Papa mi sta dicendo ci sono cristiani, non lo so, può darsi, che sembrano avere uno stile di quaresima, e lo diremo fra qualche istante, che faccio praticamente della mia vita una vita di penitenza, una vita di sofferenza, mi dimentico che c'è la Pasqua. E poi il vostro Papa ancora ci dice, ci sono delle persone, capisco che ci sono delle persone che sono incline alla tristezza, però poco alla volta bisogna permettere che la gioia della fede cominci a destarsi, c'è bisogno che io un poco alla volta mi educhi a questa gioia. E infine l'ultima cosa che vorrei dire sottolineare è proprio questo punto educativo. Sono capace di contenere questo desiderio di gioia per poi comunicarlo, e finisce pertanto così questo numero 8. Allora, come vedete, è fondamentale tutto quello che vi ho detto questo, perché io adesso devo fare un aggancio con quello che vi ho fatto leggere per potervi parlare appunto di questa gioia, e lo faccio innanzitutto perché su questa linea mi sembra anche che ci abbiamo obbligato questa mattina con il Salmo 91. A dirvi la verità, sarà per me questo poi un momento di riflessione personale, il mio momento di intimità con Dio, lì dove, perché, poiché mi rallegri Signore con le tue meraviglie, allora vuol dire che io ho la consapevolezza che c'è un Signore che per me ha fatto grandi cose, e io mi meraviglio di questo, e ovviamente di questo mi rallegro, esulto per l'opera delle tue mani. Allora, capite, anche questa è gioia. Mi rallegro perché tu mi comunichi, mi hai messo in un contesto creativo che è il tuo, dove la tua voce io la percepisco, la ascolto, la vedo, e allora vedrò questa luce del sole, vedrò questo verde che ho davanti, vedrò le persone che mi stanno accanto, e tutto questo è il grido della tua creazione, il grido di tutto ciò che tu hai fatto, è la parola che viene da te, e nello stesso tempo questo contatto con ciò che tu hai fatto come per me mi rallegra, io esulto e ti ringrazio per avermi dato, per avermi messo al centro di queste cose meravigliose. E allora anche questo salmo, come vedete, si orienta verso questo momento della gioia. E allora il riferimento, anche se l'avete fatto ieri sera, perché questo può essere un continuo su questo tema della gioia, inevitabilmente mi chiede però in qualche modo anche di potermi agganciare a farvi ad evidenziare alcuni aspetti di questo documento, di questi Evangelii Gaudium, di questo documento, di questa esortazione apostolica del nostro Papa, con 288 numeri e suddivisa appunto in 5 capitoli. Allora è importante, voi l'avete ascoltato, avete sentito il tipo in linguaggio, ma ne stiamo un pochettino, ci stiamo rendendo conto un po' da alcuni mesi a questa parte, questo nuovo modo di porsi del Papa, questo nuovo linguaggio che per noi veramente lo percepiamo come nuovo. Allora vediamo se per noi è nuovo, se è nuovo in un contesto teologico, se è nuovo oppure è un qualche cosa che rendiamo uno stile. E questo lo possiamo vedere, evidenziare da quelle radici. Se noi andiamo ad analizzare le radici di questo documento, forse riusciamo un po' a percepire qualche cosa. E allora vediamo che innanzitutto è uno stile, è un linguaggio, come dicevo, un pochettino accattivante per noi, è un po' lo studiamo nuovo, un po' qualche cosa che ci risuona dentro e ci dice ma che cosa sta succedendo. E allora noi ci chiediamo, ma questo tipo di linguaggio, questo tipo di presentazione che il nostro Papa, e anche nelle sue omelie, di quello che fa, i contenuti delle sue omelie, sono un qualche cosa che lui sta adesso facendo, perché è Papa oggi, quindi lo sta presentando a questa Chiesa Universale, oppure gli appartiene perché fa parte di questo stile? Nel documento precedente, la Roma in Fili, in effetti questo documento è stato presentato, come voi ben sapete, come un documento che è uscito, la stampa poi l'ha presentato successivamente come un documento a quattro mani, ma che ha fortemente, contiene fortemente l'impronta di Papa Benedetto, del nostro Papa Emerito. Ma in effetti, se voi leggete con attenzione questo documento, perché poi noi diamo un pochettino per scontato e ci facciamo un pochettino suggestionare un po' dagli influssi mediatici, vi invito a leggerlo con attenzione, perché anche lì, all'interno di questo documento, ci sono delle parole nuove. E queste parole nuove e queste espressioni un po' particolari sono proprio di Francesco, di Papa Francesco. Allora vuol dire che sì, è un documento che probabilmente ha avuto una forte impronta di Benedetto, ma attenzione, perché anche il nostro Papa Francesco gli ha dato dei segni particolari, anche lì ha evidenziato alcuni aspetti. E allora io vi invito a leggerla con attenzione quel documento, che non è proprio l'ultimo documento di Papa Benedetto, ma credo che con Papa Francesco siamo riusciti a fare veramente una sinfonia. E quando io parlo di sinfonia dovete stare attenti, comunque non so se è un'esperienza musicale, ma la sinfonia si ottiene attraverso diversi strumenti, ognuno suona la sua partitura musicale con uno strumento diverso l'uno dall'altro, il direttore d'orchestra poi riesce ad armonizzare suoni diversi, strumenti diversi. E allora io credo che questo documento della Lumen Fidei vada proprio letto sotto questa prospettiva, non sotto l'aspetto mediatico del documento di Papa Benedetto, ma come una composizione, una sinfonia a quattro mani, dove già Benedetto dava lì le prime indicazioni, dove già lì presentava un tipo di linguaggio un po' particolare. E allora, se è vero che già lì presentava Benedetto un tipo di linguaggio particolare, questo linguaggio che adesso è questa opera, questa esortazione che fuoriesce dalle sue mani, che cosa di nuovo c'ha? Quali sono gli elementi che in qualche modo mi scuotono un pochettino? E dicevo, quindi, fa parte veramente di questo stile suo? Beh, innanzitutto io vi dico che il tema della gioia è sicuramente una tematica presente nel Magistero, non soltanto oggi vetrino, per quello che stiamo vedendo con questo documento, ma anche episcopale del Cardinal Bergoglio, ma forse vorrei andare anche prima, del Vescovo Bergoglio. È un qualche cosa che già gli apparteneva, è un qualche cosa di cui lui già si faceva promotore sotto certi aspetti, soprattutto quando lui teneva, così come io indegnamente provo a fare con voi, ma quando lui teneva i suoi esercizi spirituali in Argentina. E io mi sono andato a rivedere un po' di cose, perché anche per me questo ha suscitato interesse, perché questo Papa, il linguaggio di questo Papa, per noi che viviamo sulla sponda opposta, geograficamente parlando, per noi, per me, risuonava veramente un po' particolare, ma probabilmente forse, o veramente la Papa sta presentando un qualche cosa che è nuovo per me, e quindi forse lo sarà anche per lui, quindi lui si sta forse adeguando a questo nuovo incarico, oppure fa parte proprio di quello stile. Ecco, e allora vediamo quello che succede. In questo documento, in questa esortazione, lui praticamente ha fatto riferimento un po' a vecchi documenti che in qualche modo erano già stati elaborati. E innanzitutto, ripeto, fa parte di un certo tipo di linguaggio che era già suo, e questo linguaggio, cosiddetto insomma il linguaggio della tematica della gioia, noi lo troviamo innanzitutto nella serie di una serie di corsi, di esercizi spirituali che lui tenne intorno all'82 in Argentina. Se voi andate a vedere questi tipi di corsi spirituali tenuti nell'82 come vescovo Bergoglio, capirete che allora lì anche lì il tema della gioia ricorreva con una certa frequenza. C'è un altro documento che io ho cercato di ricordarmi, ma me lo sono appuntato in macchina, mi chiedo scusa per la desinformazione, quindi non me lo ricordo, mi sembra mente aperta e cuori non mi ricordo che. Anche questo documento è verso la fine degli anni 80, siamo intorno agli anni 85-86, anche lì ricorrente la tematica della gioia, e anche lì lui fa proprio tutta una teologia, evidenzia tutta una teologia particolare sulla gioia. E ancora, siamo anche qui verso la metà, la fine degli anni 80, c'è un altro documento interessantissimo, anche qui, quello dei corsi spirituali tenuti da alcuni sacerdoti spagnoli, e anche lì il tema del della gioia è frequente, anche lì è un tema della gioia veramente ricorrente. Allora questi documenti praticamente che cosa ci vogliono dimostrare? Che praticamente la teologia della gioia di cui lui si sta facendo portavoce almeno in questa parte, in questo continente del nostro europeo, è un qualche cosa che gli apparteneva, è un qualche cosa che da sempre probabilmente si è educato fin dal primo istante a questa pedagogia della gioia, e che lui praticamente poi ha fatto un motivo di fondamento, aspetti essenziali, diciamo, quindi del suo episcopato e quindi del suo magistero episcopale. Ecco, quindi è un qualche cosa che di Papa Bergoglio va scoperto, e noi dobbiamo metterci nella condizione di scoprirlo. Non è che sta cambiando il linguaggio continua ad essere sempre lo stesso, però tutto questo pertanto ci suona un po' nuovo. Allora dicevo, vogliamo vedere un attimo quindi queste radici del Vangelo. Di questa esortazione, quali sono questi radici? Innanzitutto l'espressione, la leggiamo in italiano, la gioia del Vangelo, è già tutto emblematico, la gioia del Vangelo, e come dice, questa espressione è un'espressione esplicita che contiene qualche cosa di implicito, un po' contorta per te. Esplicita la gioia. Noi, ripeto, noi la proviamo a livello emozionale. La gioia è qualcosa che noi sappiamo, la gioia è qualcosa che noi abbiamo sperimentato. Forse se la dobbiamo dare una definizione, la diremo sotto forme diverse. Però, quando vi ho detto, se noi riusciamo a comunicare la gioia, uno ci guarda e dice: beh, ma come sei gioioso oggi? Quindi vuol dire che in qualche modo la percepisci. Poi, se devo andare a dare la definizione, trovo tutte le difficoltà possibili immaginabili. Però, noi ce lo comunichiamo questa gioia. Quindi, stiamo parlando di qualcosa di esplicito. Sappiamo che cos'è la gioia, quantomeno l'abbiamo provata, quantomeno abbiamo visto che è un qualcosa che ci rende felici, ci fa sorridere, quindi a livello emozionale la percepiamo come gioia, quindi la gioia è qualcosa di esplicito, perché sappiamo di che cosa stiamo parlando. Poi c'è il secondo termine, Vangelo, la gioia del Vangelo. Questo Vangelo, in greco Evangelion, lo sapete meglio di me, che cos'è? Evangelion, la buona notizia, la buona novella, la bellissima informazione. E allora, scusate, quando uno vi dà una bellissima informazione, quando uno vi dice qualcosa di meraviglioso, scusate, voi come siete? Felici, contenti. Allora, capite, la gioia del Vangelo diventa quindi qualcosa di esplicito, perché so che cos'è, ma nello stesso tempo implicita, perché fa riferimento al Vangelo, che è dove è un qualche cosa, e poi vediamo che non è proprio qualche cosa, ma un chi, che ci trasmette gioia, che ci trasmette, che ci dà un'informazione, che ci fa vivere un certo tipo di esperienza, che ci rimanda quella gioia che non conosciamo. Quindi, praticamente sapete, la gioia della gioia. Però ecco, è un po' implicito come concetto, ma per farvi capire che stiamo parlando praticamente di un superlativo della gioia. Stiamo parlando di qualche cosa che va oltre la dimensione umana, e che attraverso quest'oltre, attraverso questo rimando verticale, mi apre alla trascendenza, mi apre a Dio, mi mette in contatto con Dio. Allora ecco l'incontro, ecco perché gioia è sinonimo di incontro, perché mi apre, perché mi proietta, e mi proietta verso un qualche cosa dove io respiro non più l'aria dell'atmosfera, ma l'aria divina. Respiro il contatto con Dio, che è gioia, e dove io vengo inondato pertanto con la nostra gioia. Allora, quindi possiamo dire che c'è questo primo elemento della gioia che noi troviamo alla fonte, alla radice di questo documento. C'è un'altra novità, ma però ve la voglio sottolineare, anche se in qualche modo in questo periodo non mi sto occupando, perché è la cosa che mi interessa a livello personale. Il discorso che è un documento questo che per la prima volta a livello di linguaggio, proprio rispetto alle altre esortazioni e altri documenti papali, presenta non ha molti riferimenti filosofici, nel senso che non ci sono molte espressioni filosofiche, ma sono espressioni filosofiche, se così possiamo dire, indirette. Vi invito a vedere nel documento quanti riferimenti ai filosofi ci sono. Voi che l'avete letta con attenzione, avete visto nelle citazioni, tutte le citazioni, soprattutto lì a fronte pagina, nelle note, le note vengono messe perché sono fortemente indicative, se avete potuto far caso a quelle note, voi vedete che di filosofi fa parte, nel caso particolare San Tommaso, però San Tommaso non lo considero io un filosofo, non voglio però aprire questo tipo di parentesi, però diciamo, escludendo San Tommaso, a cui il testo fa spesso riferimento, voi trovate che c'è un solo filosofo, Platone. C'è un riferimento a Platone, l'unico filosofo presente all'interno di, questa, di questo documento. E cosa un po' invece, se a voi vi invito a vedere Papa Benedetto precedentemente, anche Papa Giovanni Paolo II, i riferimenti ai filosofi erano frequentissimi. Questo invece utilizza esplicitamente un solo filosofo. Però poi vi dico, andate a vedere il numero 9. Al numero 9, non adesso, poi avete modo di vedere. Al numero 9 voi trovate questa espressione: il bene tende sempre a comunicarsi. Beh, scusatemi, il bene tende sempre a comunicarsi, voi capite che non stiamo parlando di un qualche cosa di esplicito riferimento, non è l'esplicito, però è sicuramente una citazione che entra in un contesto filosofico, il bene tende sempre a comunicarsi, per cui ci sono delle citazioni implicite, quindi ecco allora la novità del linguaggio di Papa Bergoglio, ci sono quindi delle informazioni implicite che contengono contenuti filosofici, ma in modo esplicito il Papa si limita a citare non più di uno, due massimo filosofi, che fa capire che siamo di fronte a qualche cosa di nuovo. Lui ci sta proponendo e ci sta guidando verso un percorso particolare. Lasciamoci guidare, lasciamoci prendere per mano e seguiamo i sentieri verso cui il Papa ci sta guidando. Capisco che 288 numeri non vengono letti in due ore, però capite che se poi diventa un documento meditativo ci fa fare un percorso che è meraviglioso, che è stupendo. Lasciamoci trasportare, lasciamoci guidare. Seconda fonte a cui voglio soffermarmi invece, quindi la prima, abbiamo detto il Vangelo, questa è una sfumatura che ho voluto sottolinearvi, la seconda invece riguarda altri due documenti che troviamo qui all'interno di questa esortazione. È l'Evangelio Nunziandi e poi la Gaudete in Domino. Sono due documenti, come ben sapete, di Paolo VI. Allora vedete che tutto sommato questo Papa ci ha rimando alla tradizione, anche a quella dottrina. Gaudete in Domino.
Documento sulla gioia di Paolo VI.
Di Paolo VI.
Lo cita spesso.
Perché lo cita spesso, per cui voi capite che ci sono tantissimi riferimenti. Gaudete in Domino.
No, il primo, scusa.
Il primo è Evangelio Nunziandi e Gaudete in Domino. Sono praticamente due riferimenti e due documenti che vengono spessi citati all'interno di questa esortazione. E allora vuol dire, ecco, che sono anche questi. Fungono da base, sono fungono un pochettino da substrato per questo, per questa esortazione. E questi documenti di Paolo VI, non entriamo nello specifico perché non riusciamo più, mettono soprattutto in evidenza una relazione molto forte tra Giovanni e Vangelo. Allora, vuol dire che Giovanni e il Vangelo è un binomio a cui sempre di questa formazione, di questo linguaggio che troviamo di Papa Bergoglio e che tutto sommato fa parte anche della tradizione della Chiesa, soltanto forse noi la dobbiamo riscoprire, è stata sempre presente all'interno della Chiesa, ma siamo oggi chiamati a mettere particolarmente l'accento su questo aspetto. Questo documento, l'esortazione di questo Evangelii Gaudium di Papa Francesco, riflette anche come qualche faccia fa questo anche qui ci sono frequentissimi, sono i riferimenti che troviamo all'interno di questo documento, soprattutto queste delle comunicazioni episcopali dell'America Latina, e capite che lì i riferimenti sono veramente tantissimi, addirittura sono citati un numero preciso, non lo so, ma una ventina circa di riferimenti, di citazioni esplicite di questa esperienza di avversia della, della conferenza episcopale latinoamericana, viene quindi fortemente tenuta in considerazione, dove sono frequenti praticamente questi richiami, ed è in tutti questi documenti richiamano la gioia, gioia, Vangelo, ancora lì, gioia, Vangelo. Altro elemento, altro diciamo aspetto che questo, questa esortazione presenta e non la trascura anche su questo, perché ci sono anche qui numerose citazioni riguardo l'esperienza sinodale del 2012. Anche l'esperienza sinodale del 2012 viene frequentemente riportata all'esempio della, di questa esortazione. Ci sono poi tutta un'altra serie, ecco, questa è un'altra caratteristica di Papa Bergoglio. Lui che cosa fa? Ed è un nuovo, una situazione nuova all'interno dell'esortazione, almeno per quello che mi risulta, non sono un esperto in tutto questo, però posso dire che ho dedicato un po' di studio a questi aspetti. Papa, Papa Francesco fa una cosa, nella questa esortazione va ad attingere molte informazioni provenienti dalle varie conferenze episcopali. Queste conferenze episcopali hanno fatto una serie di documenti e lui va praticamente ad attingere da questi documenti e li inserisce a macchia di leopardo, per cui prende e inserisce, e anche questo quindi significa che lui vuole camminare praticamente con la Chiesa universale, è una continuità del Magistero, e quindi fa capire che stiamo veramente tutti nella stessa barca. Lui non sta facendo nulla di particolarmente nuovo se non il richiamo alla tradizione e che mette in evidenza alcuni aspetti. Come terzo elemento che troviamo alla base di questa esortazione c'è la ecclesiologia della Giovanni Paolo II. Quindi anche qui questo aspetto nel contesto di ecclesiologia, io vi farò qualche accenno quando parlerò di gioia e di liturgia, anche lì praticamente diventa molto forte questo richiamo. Beh, allora, visto un po', mi sono permesso così, non tanto brevemente, di evidenziarvi quali sono queste radici che noi troviamo all'interno del sacramento, è importante adesso chiederci, perché noi ci dobbiamo porre sempre delle domande, vi ripeto, queste domande ci devono aiutare a fare le nostre riflessioni. Beh, Papa Francesco fa riferimento alla gioia, ma di quale gioia stiamo parlando? Questa è la domanda che dobbiamo porci, ma di quale gioia? Papa Francesco, a dire la verità, ha fatto un distinguo, più volte fa un distinguo, e io credo però, anche su questo, il nostro referendum superiore ci dà le delucidazioni in merito. Ma un po' di input te li lascio poi. Lui fa spesso una differenza tra gioia e allegria. Lui parla di gioia e parla di allegria, e alterna. Non so, alcuni, parlavo con alcuni docenti della nostra facoltà, ci parlavano, mi dicevano, è probabile perché nel contesto del nostro Ateneo ci sono molti lingua spagnola, e quindi praticamente io questa curiosità me la sono posta. Loro dicevano che praticamente potrebbe essere una sfumatura a livello linguistico proprio della gioia. Però ecco, questo ve lo voglio evidenziare, c'è questo aspetto che nella lingua spagnola della gioia e dell'allegrezza, una cosa del genere, la dico per la parola, ma è qualcosa di interessante. Interessante pure quello che il Papa dice al numero 1, dove dice: voi sapete di quale gioia stiamo parlando? All'inizio, è la gioia del Vangelo. Allora stiamo parlando di un tipo di gioia molto, molto particolare, che è quella gioia del Vangelo. Per cui chi annuncia questo Vangelo è portatore, sa di gioia. Non dimentichiamoci, lo dice subito. Quindi se poi, insomma, dopodiché lo dice, bene, adesso potrei leggere tutto il documento, ti potrai divertire ad analizzarlo con attenzione, però sappi che se parti da qui, tu vuoi essere annunciatore di questo Vangelo, beh, allora sei contento di dire di gioia, porta pure il sacro, per cui non sei, a questo punto non devi che conteggiare. Perché questo gioco è una cosa eccezionale. Allora, lo dico fra qualche istante, ma stavo dicendo una cosa molto forte: diffidiamo da coloro che in effetti ci annunciano il Vangelo molto triste. La gioia espressiva, ve l'ho detto all'inizio: il volto si guarda in faccia, ci guardiamo nei volti, negli occhi, e ci comunichiamo gioia, annunciamo il Vangelo. Ecco. E quindi lui già ci dà una prima indicazione, e su questa indicazione io mi invito a riflettere. Mi rimando a Beatività da diacono, io devo parlare delle nostre comunità, mi rimando alle nostre comunità portatori di gioia, attraverso la gioia, attraverso il viso, attraverso le persone che comunichi il Vangelo. Capite un po' la mia difficoltà, adesso provo a mettere il linguaggio un pochettino diverso. Allora, nelle nostre comunità, quando noi entriamo in chiesa, stiamo per partecipare alla messa, e poi dopo aver partecipato alla messa ne usciamo con una gioia immensa. Da capire se siamo gioiosi perché è finita la messa. però il nostro viso è gioioso, però siamo felici, io dico siamo felici,
anche oggi è fatta,
c'è la mia la povera nonnina che è vittima delle mie angherie, delle mie cose, e quando dico nonna Maria, ma adesso è vero che tu sei così contenta da comunicare le cose, che sei andata alla sorgente, hai attinto dall'acqua, adesso tu la porterai a tutti. Dice, ma io adesso vado a casa a preparare la mangiare, perché mi sfida. Vabbè, insomma, però per dirvi, ecco, le nostre comunità, no? Le cosiddette comunità di gioia, e allora quando usciamo diventiamo comunità gioiose, comunità. Io mi chiedo, ma quante volte mi hanno additato come uomo della gioia? Quando io esco, ho appena ricevuto l'Eucaristia, mi sono immerso nella gioia. Scusate, quando voi vi immergete nell'acqua e poi ne uscite, siete completamente zuppi, bagnati, vi dicono, ma guarda come ti sei conciato. Allora, quante persone mi additano per strada e mi dicono, ma guarda come sei gioioso? E se non me lo dicono, non è il problema dell'altro che non me lo dice. Forse tutta quella gioia in cui mi sono immerso, ho difficoltà a farla percepire questa gioia. E c'è qualcuno, penso ancora, scusate, cioè, devianze mentali, ogni tanto mi vengono, qualcuno mi dice, forse ha ragione quando me lo dice, mi dice, tu adesso che vai a fare? Vai a celebrare il funerale di Cristo? Siamo diventati becchini di Cristo. Allora, no! Noi siamo portatori di gioia, capite? È su questo che io vi voglio spronare a riflettere, è su questo che voglio che veramente diventa anche vostro il linguaggio di Papa Francesco. Noi non siamo le persone del Venerdì Santo. Dico queste cose con un grande rispetto della sofferenza, perché c'è la sofferenza, e su questo, quando se Dio vorrà, ci rifletteremo sulla sofferenza, come elemento cristiano, come anche lì la sofferenza come valore cristiano. Non voglio riferirmi a persone che, cioè, questo tipo di discorso a verità, se lo vado a fare ad una persona che ha appena subito un lutto, che viene da una situazione drammatica, di tutto quello che è, questo è il guardiano che mi dirà, vabbè, capite, non funziona, però quello è un caso particolare, ma qui io mi riferisco ad una situazione, diciamo, normale, chiamiamola normale come situazione, e in questo contesto di normalità, io me lo chiedo questo, me lo chiedo se veramente riusciamo ad essere i cristiani della domenica, i cristiani della Pasqua. Non siamo chiamati ad essere i cristiani del venerdì. Nella mia zona, Anzio, per dirvi, in quella zona dove abito, c'è la tradizione, ma credo anche qui, voi forse mi potete dare conferma, dei sepolcri del venerdì, dopodiché comincia il pellegrinaggio dei sepolcri, si passa da chiesa in chiesa e si va a vedere questi sepolcri. Poi tutti auspichi, speri e preghi perché poi la stessa cosa si faccia per la domenica. No, sì, non mi dico così. Guardo di qua, forse. Che si faccia, noi siamo cristiani della domenica, della Pasqua, noi siamo dei cristiani della gioia. Noi annunciamo la gioia, il nostro mondo è già pieno di sofferenze, la nostra vita quotidiana è una vita veramente di forti sacrifici, di forte lacerazione, veramente di grande, grande sofferenza, ma allora dedichiamoci al linguaggio del Papa Francesco, adeguiamoci a questa gioia. E ancora qualche... di questo poi eventualmente più avanti forse vi dirò ancora qualcosa. Mi viene ancora, quando io lessi questo documento qualche settimana fa, ma possiamo dire che ci troviamo di fronte a questa esortazione come documento completo, perché poi uno alla fine se lo chiede, ma siamo veramente di fronte a qualcosa di completo? Possiamo dire che adesso, grazie a questo documento, sappiamo che cosa ci aspetta? No. Papa ci dice no. E questo ce lo dice al numero 16, dove al numero 16 lui dice proprio questo, anzi al numero 17 gli dice, ve l'ho letto, non mi aspettate un documento completo. Ok, ce lo dici, noi ci fidiamo. Quindi vuol dire che non ci dobbiamo fidare di un documento completo. E poi invece al 16 ci evidenzia praticamente tutti quegli aspetti, che ne sono 7, che lui andrà a toccare e ad evidenziare all'interno di questa esortazione. Quindi di per sé non ci troviamo di fronte ad un documento esaustivo. Cosa significa? Che lui non va praticamente a trattare in modo completo il tema della gioia. Vuol dire che praticamente sarà puntate, quindi questa è la prima di una serie di puntate, noi ci aspettiamo che siano tante puntate. La cosa che lui ci sta chiedendo è di cominciare, è scritto il 288 di noi, cominciamo ad educarci alla teologia della gioia, cominciamo a far nostra la pedagogia della gioia. Ecco, allora, se questo vuole essere un documento iniziale, è iniziato veramente molto bene questo Papa, attraverso tante cose di eccezionale. Vi cito invece un qualcosa che mi ha colpito, che mi ha sempre all'interno di questo contesto di gioia. Mi ha fatto riflettere abbastanza, il numero 37, dove praticamente ritroviamo una citazione di San Tommaso, e dove anche qui è un qualcosa di... ripeto, non ho competenze nei documenti vetrini, però ho provato quantomeno a fare un certo tipo di indagine per vedere se ritrovavo, andando a ritroso, questa espressione del Papa, che a me fa molto riflettere, quando lui dice, quando lui parla, più che altro, citando San Tommaso, della gerarchia di verità. Gerarchia di verità. Non tutte, spiega questo, non tutte le verità hanno a che vedere con il centro, con la verità centrale. Non tutte, quindi possiamo immaginare ovviamente a tante sfere concentriche e poi al centro della verità. Ci sono quindi una graduazione di verità, ma non è mica detto che tutte le verità siano strettamente correlate con quella verità centrale. E poi mi dà il colpo finale, dove lui mi dice che nella gerarchia delle virtù la misericordia è la più grande, quindi la misericordia è la più grande delle virtù. Allora lui mi dice ci sono sfere concentriche, tante di queste verità, ma non tutte sono correlate alla verità. Allora questo che cosa è quella verità centrale? Questo che cosa significa? Andiamola a tradurre in termini un pochettino più concreti. Che cosa mi sta ad indicare tutto questo? Mi dice che io potrei adesso, in questo istante, parlarvi del demonio, farvi una elucubrazione particolare degli aspetti demoniaci, tutto quello, quell'altro e quell'altro, e non mettere, per esempio, in risalto l'aspetto della misericordia. Abbiamo sentito che la misericordia è la più importante delle virtù. Allora capite che praticamente io vi sto presentando un qualche cosa di squilibrato. Non è che vi sto negando la presenza del male, ma ho concentrato l'attenzione solo sul male. E se io vi presento qualche cosa di specifico, così di specifico, e non aggancio a quella verità centrale che è la misericordia, allora capite che in questo caso io sto facendo qualcosa che non funziona bene. La gioia. La gioia. E l'unica. Dopodiché andiamo a rapportarci sempre con questa gioia. Quindi ricordiamoci che con questa impostazione che il Papa ci sta suggerendo, sì, attenzione a quando voi dite, attenzione a quando voi fate, quello che state facendo, quello che state dicendo, oppure quello che state ascoltando, perché ascolta, oddio, ma soprattutto coloro che parlano, coloro che fanno, devono sempre avere riferimento a quella gerarchia, devono fare riferimento a quella gerarchia dove c'è un nucleo che noi non possiamo dimenticare e che tutto va rapportato a questo nucleo. Tutto va rapportato alla gioia. E allora vuol dire che anche nel nostro saluto, anche nel nostro abbraccio, anche nel nostro scambiarci le unghie, lo facciamo anche in un contesto di difficoltà, anche in un contesto di lutto, ci avviciniamo alle persone con grande rispetto, sapendo però che noi siamo portatori di gioia. E questo è un altro elemento su cui eventualmente vuole fare la nostra riflessione. Riferimento al quando abbiamo analizzato al numero 4, dove ci sono i riferimenti all'Antico Testamento, ci sono una serie di citazioni che aggiungono al numero 5, al numero 6, ci sono quindi una serie di richiami poi sia all'Antico che al Nuovo Testamento che mettono in evidenza la gioia, ed è significativo anche un altro aspetto che non vorrei farlo passare così sottobanco, che è quello praticamente dei discorsi di addio che troviamo in Giovanni 15, 16, c'è praticamente un invito alla gioia, ma poi abbiamo tutto il capitolo 13 di Giovanni che sui discorsi di Dio e via dicendo, dove praticamente lui non è che sta salutando i suoi discepoli e fa un po' cioè, amici, non mi vedo più, mi dispiace per voi, anche per sé, però no, non è questo, ma lui praticamente fa qualche cosa in più, prepara i suoi discepoli a qualcosa di grande, a qualcosa di eccezionale, a un qualcosa di meraviglioso, li sta preparando, non li sta preparando semplicemente a dire guardate tra poco mi farete il funerale, non è questo, rimanda ad un qualcosa che sta per accadere e che non ha nulla a che vedere con la fine tragica, anche se passa attraverso quella fine tragica. Ma porta i suoi discepoli ad andare oltre, ad andare verso. E lui assicura, la vostra tristezza si trasformerà in gaudio, si trasformerà in gioia. Allora capite che cosa, anche lì, che tipo di pedagogia, perché in effetti Gesù evidenzia e come educa praticamente questi suoi discepoli. Nelle varie confidenze che Gesù fa alle varie persone, quando si relaziona con le varie persone, lui invita praticamente, o quando l'uomo parla della sua gioia e della nostra gioia. Allora, questa gioia viene sempre considerata come una promessa, come un dono, un qualcosa che Gesù ci dona, un qualcosa che Gesù ci promette, ed è un invito al raggiungimento della pienezza. La mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Facciamocela risuonare questa espressione: la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Attraverso questa espressione lasciamoci guidare, lasciamoci seguire. La mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. È praticamente vale la vita praticamente lasciarci istruire da tutto questo maestro, dal nostro maestro, che veramente fa una miriade di promesse che riuscirà a mantenere, perché lui è fedele, e che in ogni caso rimangono tutte alla gioia. Queste indicazioni allora ci fanno percepire che la gioia praticamente è un qualcosa che appartiene, un'espressione che appartiene all'essere cristiano. Non è un qualcosa di russo, non ci avevamo mai pensato, ma è una parola nuova, non è una di quelle parole che fanno parte, all'improvviso entrano a far parte del vocabolario della lingua italiana. Se voi andate a prendere un vocabolario della lingua italiana degli anni 60, degli anni 50, voi troverete la parola computer. Poi andate a prendere il vocabolario degli anni 70, degli anni 80, troverete il significato di computer. Vuol dire che praticamente questa parola è entrata nel lessico della lingua italiana a partire da un determinato anno. Questa invece c'è da sempre, è una parola, un'espressione, la gioia che noi troviamo sempre, abbiamo sempre lì, soltanto siamo noi forse che siamo stati un pochino superficiali a non averla come punto di riferimento. Sto pensando oltre a queste citazioni, ho pensato al professor Luzzi domani quando vi parlerà insieme dell'Apocalisse della gioia. Allora anche lì lui farà proprio praticamente frequenti richiami a questa gioia, e stiamo parlando delle prime comunità cristiane. Voi capite che è veramente nella gente, nel DNA, e nel DNA del cristiano questa gioia. Una gioia? Sì, completo. Ma è una gioia che il rimando biblico praticamente alla gioia, mi viene da pensare al sempre dell'Antico Testamento, alla creazione. Questo Dio che crea. A questo proposito vi leggo quello che un'affermazione: vedendo la bellezza del mondo e specialmente della creatura umana. Un rabbino particolare dirà: si è dilatata la pupilla di Dio e si è dilatata fino al punto di far sgorgare una lacrima di estrema gioia divina e di piacere divino. E di fronte a questa creatura, a ciò che ha creato, capite, si commuove a tal punto da lasciarsi una lacrima di gioia, che la vostra gioia possa essere non solo in terra, non solo profondamente lì nella radice del vostro essere, ma possa essere anche motivo di confronto e di visione altrui. Buona riflessione.
Grazie.